questo è uno dei tanti fatti avvincenti che hanno poi caratterizzato la vita, la lunghissima vita di Andrés Segovia. Angelo Girardino, le voglio chiedere questo. Lei ha incontrato per la prima volta Andrés Segovia, se non sbaglio, proprio qui nella sua città, a Vercelli, nell'occasione di un suo concerto. Ci vuole raccontare qualcosa? Quale sensazione, quale prima sensazione le lasciò il maestro?
L'ho raccontato, ma solo in parte, forse oggi mi azzarderò a completare il racconto, nel prologo in forma di epistola del mio libro. Segovia venne a Vercelli il 7 dicembre del 1959. Io allora ero un adolescente, poverissimo, orfano, e per poter comprare il biglietto e per assistere al suo concerto lavorai come voltapagine per i pianisti che accompagnavano, facevano parte degli gruppi di musica da camera per la società dei concerti qui di Vercelli. Fortunatamente ero bravo a leggere, non lasciai mai nulla a desiderare nel mio servizio. Dopo il concerto, che per me fu naturalmente qualcosa di immenso, ecco, io mi affacciai alla saletta dove il maestro aveva riposto le sue cose e la gente se n'era già sciamata, se n'era già andata via, e lui era lì insieme a questa giovane donna spagnola, bellissima, coi capelli bruni. Mi ricordo che indossava un cappotto di Astrakhan nero, selvaggio, e io nella mia povertà di allora non potei astenermi dal chiedermi milioni di lire potesse costare quel cappotto. Comunque il presidente della società del quartetto mi presentò al maestro, disse: un ragazzo che studia la chitarra, è serio, eccetera. Poi, come a redimermi, a tirarmi fuori dal sospetto, disse: studia anche composizione. E lì Segovia ebbe un momento di attenzione particolare, si voltò e diceva: ah, bene, bene, molto bene. E io ebbi la sensazione di trovarmi di fronte a un personaggio, una scena che mi ricordava mondi antichi, che mi ricordava i viceré, le corti spagnole, qualcosa del genere. Concorreva tutto ciò anche l'atmosfera della sala, della saletta che aveva le luci basse color rubino. Sembrava di essere in un quadro di Velázquez, l'ho detto. Ecco. Quello che non ho detto nella mia prefazione, perché non era giusto che parlassi di me nel libro, ma qui lo posso dire, è che la bellezza di quella fanciulla, giovane donna, seppi poi che aveva 27 anni, ma secondo me ne dimostrava parecchi di meno, mi colpì al punto tale che non resistetti e non potei fare meno di domandare al maestro di presentarmi alla sua amica, suscitando la costernazione dei presenti che mi ritenevano fino a quel momento un ragazzo bravo e ben educato. Del resto io non fui maleducato nella forma, ma molto audace nella richiesta. Segovia, impassibile, mi presentò senza, ecco, e quando ho ricordato in tempi recenti alla mia amica la Marchesa di Sovrena, era appunto lei, allora molto più giovane, l'episodio, lei è scoppiata in una risata e dice: non ti riferisco i commenti che fece Segovia rientrando in albergo, ecco, dopo quell'episodio. Per me fu una pietra miliare dal punto di vista emotivo l'incontro con quel monumento vivente, ecco, è rimasto profondo nella mia. Badi bene che poi io come musicista e come chitarrista mi sono mosso su tutt'altre coordinate, ma era impossibile non percepire, ecco, questo carisma, questa potenza. Come dice Emerson, l'ombra di un uomo è storia. E poi nel 59 lui era ancora nel pieno delle sue forze, lucidissimo nel suonare. E quindi anche il concerto era stato trascendentale, sì.
Quali sono a suo avviso le caratteristiche del suono di Segovia? Che cosa riusciva ad attrarre così fortemente all'attenzione dei suoi ascoltatori?
Non credo che se lo si possa definire in parole, però possiamo definire senz'altro il suono come la sua impronta artistica personale. Ossia, lui era soprattutto manifesto in quel tipo di suono che riusciva a estrarre dallo strumento e che nessun altro dopo di lui è riuscito a estrarre. Ecco, a quel suono lui subordinava le sue scelte di repertorio. Il repertorio che lui sceglieva non era scelto su basi critiche: questa musica è di maggior qualità, questa musica. Chiaro che aveva una soglia al di sotto della quale non sarebbe mai sceso, ma onorato questo principio di suonare buona musica comunque, il sì o il no nei rispetti di un brano non era determinato dal valore del brano in sé, ma dal livello di compatibilità che quel brano, nella sua struttura, nella sua forma e nelle sonorità che permetteva, aveva con il suo sound. Se le due cose coincidevano, allora il brano era suo. Se invece il pezzo, pur nella sua compiutezza formale, nei suoi valori intrinseci, non gli permetteva di manifestare quel sound, il pezzo rimaneva fuori. E questo spiega perché ha lasciato da parte tanta musica, però non l'ha buttata via, l'ha lasciata lì. E ha lasciato detto alla sua consorte che con il nuovo millennio quella musica doveva diventare disponibile per il repertorio della chitarra. Come dire, il Novecento è stato silurio. Dopo, nuovo secolo, nuovo millennio, verrà chi verrà. E fece alla consorte il nome della persona che doveva curare quel lavoro, ecco, si ricordò non del conto del 59 sicuramente, no, ma di altre cose successive, ecco.
Un'altra missione di Andrés Segovia, di cui poi parleremo approfonditamente, era il desiderio di voler portare la chitarra nelle sale da concerto, nelle grandi sale da concerto, non nei piccoli salotti, e di farla vivere accanto agli strumenti pensati come grandi, come il pianoforte, come il violino, come il violoncello.
Sì, fu questo uno dei suoi pochissimi ma importantissimi meriti precipui. Le racconto un aneddoto che è molto significativo. Nel 1915 Segovia a Valencia conobbe Miguel Llobet, che era il chitarrista spagnolo più importante di allora, il quale abitava a Barcellona. Da Valencia si trasferirono insieme in un viaggio in treno a Barcellona. E Llobet, che era più anziano ed era già celebre, faceva un po' da maestro e Segovia un po' da allievo. Quando giunsero a Barcellona, Segovia chiese a Llobet quella che era la cosa secondo lui più ovvia, cioè in quali sale, maestro, si fanno concerti qui a Barcellona? E Llobet rispose, ma le sale qui di Barcellona sono inadatte alla chitarra perché sono sale troppo grandi e il suono si perde. Allora lui disse, ah sì, mi presenterebbe a Granados, che era Enrique Granados, la figura musicale di maggior spicco a Barcellona in quell'epoca. E lui disse, ma sì, insomma, fu evasivo. E lo portò invece nella Vaccheria di León Farré, che era il punto di ritrovo dei chitarristi dell'epoca. Andavano a suonare in questa Vaccheria, vicino alle mucche, e ascoltavano il virtuoso di passaggio. Segovia, 2 anni dopo, ecco, suonò al Palau della Musica. E questo fu, diciamo, il primo episodio che marcò chiaramente la differenza tra lui e i chitarristi che l'avevano preceduto, il milieu chitarristico spagnolo, ma anche internazionale di quell'epoca. Era quella dei chitarristi, una piccola internazionale, erano un po' come gli anarchici, ecco, no? E si vedevano tra di loro, si incontravano tra di loro, gli allievi di Targa si vedevano nella tabaccheria del chitarrista Loscos in Valencia, quelli di Barcellona nella vaccheria di León Farré, e questo era, ecco, lui invece disse no, no, tutto questo non ha senso, io devo suonare nelle grandi sale, e non è vero che non si può far ascoltare la chitarra si può far ascoltare a patto di produrre un certo suono e di avere a disposizione strumenti adeguati. Questa fu la sua prima grande intuizione. La seconda fu il repertorio. Cioè non possiamo continuare a suonare musica scritta dai chitarristi stessi. Dobbiamo impegnare i compositori a scrivere musica per chitarra di valore. Poi, se la loro musica non è proprio, come dire, calzante sullo strumento nel momento in cui la si mette sul leggio, lì interverrò io e farò quelle modifiche di forma, non di sostanza, che permetteranno l'esecuzione scorrevole. Quelli sono i due grandi pilastri sui quali lui basò la sua riforma.